Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, bentrovati innanzitutto. Una piccola nota, non secondaria, è che lunedì prossimo io sono a Roma per un incontro con i gesuiti, per cui non posso essere qui, non ci sarà l'incontro, ma ci sarà gli ultimi due lunedì prima di Natale, che di lunedì fra l'altro, no? Quindi allora l'11 e il 18 ci sarà sicuramente. Poi ci sarà la pausa natalizia e riprenderemo l'8 gennaio. No? Bene, allora eravamo arrivati alla fine del capitolo 33 e avevamo visto nel capitolo 33 il bel incontro di Giacobbe, bello e sorprendente, no? Di Giacobbe con suo fratello. E sorprendente appunto perché da una parte lo conoscevamo già, però seguendo la narrazione, lasciando un po' tra parentesi, nella narrazione c'è un cambiamento, no, di Giacobbe che arriva a questo incontro lavorato, no, dalla paura, dal timore di questo Esaù che gli viene incontro con 400 uomini. Rimanere con se stesso, entrare in se stesso, vi ricordate la notte in cui poi rimane al di qua dello Yabok e manda dall'altra parte tutti quanti, mogli, figli, eccetera, beni, cioè rimane solo. E solo con se stesso in questa lotta, nella notte in cui lotta con un uomo, no? Per noi cristiani rientrare in se stessi nella fede è legato a un incontro, cioè nel senso che nel cuore qualcuno ci parla. Il cuore inteso come coscienza, come profondità, non è un luogo dove siamo soli, è un luogo dove tante cose si muovono e dove anche qualcuno ci parla. E allora nell'incontro con questo qualcuno, fra l'altro, c'è tutta anche l'esperienza della benedizione, non più estorta, non più presa con l'inganno al fratello o al padre, ma chiesta e ricevuta come dono da parte di questo essere, quest'uomo, che fra l'altro poi gli cambia il nome, no? Non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele. Questo cammino naturalmente poi si concretizza, ricordate, con il fatto che lui, mentre all'inizio aveva cominciato a mandare doni a Esaù per cercare di ammansirlo, no? Greggi, eccetera, e poi aveva posto anche i suoi servi, la sua famiglia davanti a lui, il cambiamento avviene che ormai quando Esaù sta per arrivare passa lui davanti a tutti. Non usa più gli altri per difendere, per salvare se stesso, ma pone se stesso prima di tutti, no? davanti a quello che teme come pericolo, no? Cioè non teme più in qualche modo, è come dire un uomo consegnato che finalmente si consegna e trova che, appunto dicevamo, la Genesi non ci dice nulla, il racconto non ci dice nulla, ma anche Esaù ha fatto un cammino, per cui arrivando lo abbraccia, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. No? Anche questo è bello, che la Genesi tace sul cammino, su come mai Esaù a un certo punto, che cosa ha vissuto Esaù, che cosa in tutti quegli anni, come gli è passato, come, no? E dicevamo, Rebecca un pochino l'aveva intuito, no? Vi ricordate, aveva detto lascia a Giacobbe, vai via, in modo che, però ecco, dei passaggi che avvengono la Genesi non ci dice nulla, no? Di come Dio lavora nel cuore degli uomini, noi non è che ne sappiamo tanto, ma quello che ci viene raccontato è che c'è un lavoro nascosto che avviene. E allora c'è questo incontro, eccetera, eccetera, questo incontro che poi, ricordate, alla fine del capitolo si rimettono in cammino, ma Giacobbe a Esaù che gli dice vieni, andiamo insieme, ti scorto io con i miei uomini, Giacobbe dice sì, grazie, ma vai avanti, no? Come dire, quella giusta distanza che permette la relazione, che fra l'altro dice anche un certo realismo, no? Cioè realismo di magari percepire che certe cose, al di là poi della riconciliazione, che in qualche modo ci affaticano, che fanno parte del nostro carattere, del nostro modo di vedere, rimangono. Per cui, come dire, sapienza è trovare la giusta distanza. Non tanto sognare che sia possibile, no? A volte appunto ci facciamo idee anche sulle comunità cristiane, sulle parrocchie, forse quando eravamo più giovani, no? Cioè, i luoghi ideali, poi col tempo, eccetera. Allora, credo che, come dire, quello che è possibile, quello che è possibile. La distanza che partendo da, ecco, non da ideali, ma da persone concrete che hanno dei nomi, hanno delle loro storie, che tipo di fraternità è possibile vivere? Quindi è anche interessante che Giacobbe pone il suo accampamento distante da quello, lo va a trovare, si sono riconciliati, però, come dire, tu a casa tua e io a casa mia, no? Cioè, così. Non ci sembri questo una diminuzione, ma ci appaia piuttosto come ciò che no, realisticamente si può. Loro hanno capito che quello è la loro possibilità. Giacobbe ha capito che quella è la loro possibilità. Che è già molto di più, no? Di vivere lontano, in un altro paese, non sentirsi proprio, eccetera. Allora, quindi dice anche, vedete, una certa maturazione che abbiamo già visto di Giacobbe, che servirà soprattutto adesso in questo capitolo 34, che presenterà a Giacobbe delle vicende molto dolorose. Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto. Allora, intanto ricordate che Giacobbe arriva a Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno da Paddan Aram e si accampò di fronte alla città. Acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. Qui eresse un altare, lo chiamò El, Dio di Israele. Per cui lui va in una terra abitata da altri, c'è cioè una città, con cui entra in contatto, comprano della terra che loro avevano, la paga, e questo contatto che significa anche incontro, no? Come Dina, ricordate Dina è l'unica figlia, no? Gli altri sono tutti maschi, avuta da Lia, che era stata la moglie odiata, no? Ma la più feconda, quella che più gli ha dato dei figli. Che succede? Che malanotò Sichem, figlio di Camor, l'Eveo, principe di quel territorio, la rapì, e si coricò con lei facendole violenza. Ma egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Il testo non è proprio chiaro, cioè nel senso che una violenza o, come si diceva in certi ambienti, una fuitina, no? Cioè dove era. Come sappiamo in certi contesti, no, era anche organizzato a volte dalle madri stesse che, no, facevano in modo che la figlia che non poteva uscire neanche di casa, fin tanto che non era sposata, no, finalmente avesse un po' di vita, no? E, per cui sì, c'è un rapimento, c'è già una relazione sessuale e. Ma poi ecco, notate questa cosa dell'innamoramento e delle parole di conforto, no? Queste parole di benevolenza, come se qualcosa c'era già. E, comunque, quindi disse a Camor, suo padre, prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Aveva saputo, qui in ebraico è il verbo shamma, che significa ascoltò, ascoltò. Notate, no? È un uomo che ha fatto un cammino, ne ha vissute tante, ne ha fatte tante, ne ha ricevute tante dalla vita, no? Per cui, come dire, non è più l'uomo che reagisce di getto, ma è l'uomo che in qualche modo ascolta, sa che le situazioni bisogna lasciarle. È una situazione complessa, perché fra l'altro sua figlia, che è andata col figlio del re della città, che vive vicino, con cui ci sono relazioni, no? È una cosa che mette in gioco tante cose, anche delicate. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Vedete, in capo tribù, no, è avvenuto il fatto, bisogna metterlo a posto, tra capi. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quelli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Vedete, i figli sono i suoi fratelli, i figli di Lia. Ricordate anche un po' questa, cioè è sempre una famiglia complessa. Giacobbe ha una famiglia numerosa, ma questo non significa che tutto questo porti pace, perché il fatto che lui odiasse, no? Lia, nel senso che non era, se l'era ritrovata, l'aveva subita, e Lia, che naturalmente sentiva questo e sentiva come suo marito non l'amasse, non la preferisse, e tutta quella lotta che c'era stata per mettere al mondo i figli, no? Cioè, come questo era passato anche nei figli, e lo vedremo. Per cui loro si indignano. Camor disse loro: sì che mio figlio è innamorato della vostra figlia, vi prego dategliene in moglie, anzi imparentatevi con noi, voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie, abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione, potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà. È generoso, è un uomo che sta tentando di... È stata una cosa che non ci doveva essere, c'è stata. Il figlio ama questa donna e vuole sposarla. E allora dice: entriamo in alleanza, no? Attraverso questo diventi benedizione per voi e per noi, cioè proprio diventiamo famiglia. Voi prendete le nostre figlie, noi sposeremo le vostre e soprattutto questa terra che è la nostra diventerà la vostra. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri, vi darò quel che mi direte, alzate pure a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. E si umilia, no? Datemi grazia, no? E fatemi dono, cioè veramente è un uomo che sta cercando, no? Le parole esprimono dei sentimenti autentici. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. Parlarono con inganno. Il narratore, come sappiamo in questi racconti, il narratore è sempre quello che dice la verità, no? Per cui già ci sta avvertendo il narratore. Queste parole sono parole ingannevoli. Si stanno dicendo: noi non possiamo unirci se voi, non, i maschi, non vengono circoncisi, fatevi circoncidere, è questo. La circoncisione, come sappiamo, in età adulta non è una passeggiata, quindi cioè, per noi uomini. E allora le loro parole piacquero a Camor e a Sicheme, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. Notate come si continua a sottolineare questo, no? Si innamorò, l'amava. D'altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica con noi. Abitino pure con noi nel territorio e lo percorrano in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro, in ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione consentiranno ad abitare con noi, per diventare un unico popolo. Se noi circoncidiamo ogni nostro maschio, come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio Sichem. Tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. Vedete, il re e il figlio convincono la popolazione maschile ad accogliere questa gente pacifica, così sembra ai loro occhi. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne, e saccheggiarono quanto era nelle case. Notate la sproporzione. Perché avevano disonorato la sorella, no? Uccidono e distruggono, saccheggiano, prendono le donne, i bambini. Vi ricorda qualcuno? È un po' difficile, ma l'abbiamo letto. Lamech, figlio di Caino, che cominciò a dire, no, per un graffio ho ucciso un uomo. C'è questa violenza che diventa sproporzionata. La legge del taglione, come noi sappiamo, di per sé è una legge che mira a moderare la violenza, perché la violenza genera violenza e in genere la risposta alla violenza non è mai proporzionata, è sempre, presi dalla violenza, qualcosa che aumenta. E allora qui i figli di Giacobbe, perché avevano disonorato, più volte torna, no? Disonorato, no? Ma non sentono ragione, abbiamo visto lo sforzo che ha fatto il re, l'amore, niente. Di fronte, no? Il disonore fatto a loro riguardo alla sorella Dina. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi, voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai perizziti. Io ho solo pochi uomini, se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno, e io sarò annientato con la mia casa. Risposero, si tratta forse la nostra sorella come una prostituta? E vedete, Giacobbe in qualche modo, no, è, come dire, alla fine della sua vita è anche, come dire, addolorato, no, da tutte queste vicende, di una, che, come dire, un po' sono anche la sua storia, un po' è anche la complessità delle sue vicende familiari, dei suoi inganni, del suo essere ingannato, un po' sono anche questi figli che che lui non riesce a convincere, a gestire, ma, e che non gli parlano neanche, no? Non gli parlano neanche, no? Come sempre in questi racconti, in queste patologie familiari così drammatiche, e vedremo le conseguenze ancora più drammatiche che ci saranno, finisce qui. E quello che manca è una parola che dialoghi. Non c'è una parola che dialoghi. C'è il silenzio, no? C'è l'inganno, ma non c'è una parola che dica, che entri in comunicazione per cercare di chiarire, di poter dire il proprio dolore, di poter, no? È una parola che dialoghi. C'è sempre una patologia del dialogo, della parola. Infatti, vedete, anche quello che poi lui esprime ai figli, non c'è una risposta che entri in dialogo con lui rispetto a quello che hanno fatto, no? E allora Dio disse a Giacobbe: alzati, va a Betelle e abita là. Costruisci in quel luogo un altare di Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo fratello. Vedete, Giacobbe sente che deve andare via. Tra l'altro coglie come se il Signore glielo stesse dicendo, no? Il Signore lo sta invitando a partire ed andare a Betel. Vi ricordate Betel, il luogo dove aveva avuto quel sogno della scalinata, no? E allora Giacobbe disse alla sua famiglia e quanti erano con lui: eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare a Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia. Ed è stato con me nel cammino che ho percorso. Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso Sichem. Poi partirono e un grande terrore assalì le città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Vedete, queste vicende di violenza e di morte, all'inizio le relazioni con queste popolazioni erano relazioni che si ponevano in termini di pace, tanto che questi avevano detto è gente pacifica. Adesso invece sono portatori di terrore e di paura. Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio gli si era rivelato quando fuggiva lontano da suo fratello. Casa di Dio, sapete, Betel significa casa di Dio. Allora morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia. Così essa prese il nome di Quercia del Pianto. Dio apparve un'altra volta a Giacobbe durante il ritorno da Paddan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il suo nome. Così lo si chiamò Israele. E Dio gli disse: io sono Dio, l'Onnipotente, sii fecondo e diventa numeroso. Deriveranno da te una nazione e un insieme di nazioni e re usciranno dai tuoi fianchi. E darò a te la terra che ho concesso ad Abramo e Isacco, e dopo di te la darò alla tua stirpe. Vedete, è come se da una parte Giacobbe è sempre più addolorato, e fra l'altro non a caso si comincia a parlare di c'è stata tanta morte. Adesso la morte di Deborah, vedremo che adesso arriverà un'altra morte molto più dolorosa per lui. E lui torna a Betel, dove ha fatto quell'esperienza della promessa di Dio, è come se cercasse, non nel suo dolore, nel suo vedere queste relazioni familiari così complesse, no? Di ritornare a un sostegno, alla promessa. E in fondo queste parole che Dio gli ridice sono per dire: io con tutte le vicende della tua vita, io porto avanti la mia promessa, che ho fatto a te quando eri tu che scappavi, che combinavi, e che faccio a te adesso che in qualche modo sei vittima di altri che nella stessa logica ingannano. Tra l'altro i figli si dimostrano buoni figli del padre, no? Ingannatori come il padre. E quindi anche Giacobbe l'ha capito col tempo, no? Ma poi si rende conto, no, degli errori che i figli fanno e si rende conto anche della sua limitatezza, di non riuscire a evitare che loro compiano gli stessi errori. Questo è un po' nell'esperienza dei padri e delle madri, no? Che da una parte l'aver vissuto ci ha, come dire, insegnato delle cose e dall'altra parte vedere che ai figli non basta dirgli le cose. Devono in qualche modo, sono altre vite, in qualche modo devono passarci loro sperando, che anche loro poi possano maturare e imparare dalla vita, no? Sperando. E allora è il Signore che gli dice: guarda, io sono con te, la mia promessa rimane, sia nel tempo, quello quando tu sei passato per la prima volta ed eri in fuga da tuo fratello che ti voleva ammazzare, sia adesso che i tuoi figli hanno fatto strage. Dio disparve da lui dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse una stele che gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libagione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel, il luogo dove Dio gli aveva parlato. Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. E vedete, prima questa cosa di Deborah e adesso la moglie amata. Che fra l'altro notate, no? Cioè, questa cosa del parto difficile. Per alcuni commentatori, leggendo il testo, lo si può benissimo dire, è legato anche al fatto che si sono dovuti mettere in marcia. Certamente, almeno dalle condizioni esterne, prima di sto casino che i figli avevano combinato, era quello di stare lì, stare fermi, con sua moglie incinta, la moglie amata. E adesso questo casino che li ha costretti a spostarsi, a fuggire, e adesso arriva il tempo del parto e lei per il parto è difficile. La levatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio, è un maschio, la levatrice lo ha visto. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. È forte, e possiamo notare anche tutto il dolore di questa vicenda, già nel nome Benoni, perché come vedete poi in nota, Benoni significa figlio del mio dolore, figlio del mio dolore. Però è interessante che Beniamino, scusate, Beniamino è poi il nome che Giacobbe si impone, Giacobbe dice no, si chiamerà Ben-Yamin, Ben-Yamin, Yamin è la destra, la forza. No, per cui è figlio della mia forza. Ed è interessante, no, che il padre non vuole che il figlio porti nel suo nome, come dire, il fatto che lui sia al mondo perché sua madre è morta. Che in ogni caso, anche in questa storia di dolore, legato alla famiglia, eccetera, il figlio sia un figlio della forza, della gioia, sia una buona notizia. È maturato Giacobbe, no? È maturato, perché tutta questa vicenda e tutti questi dolori che lui ascolta, che lui cerca, in qualche modo coglie che persino quest'ultimo figlio a cui lui sarà legatissimo, no? Insieme a Giuseppe, l'altro figlio, che sono gli unici due figli diretti di Rachele, della moglie amata. Rachele e Beniamino è legato appunto alla morte di Rachele. Così Rachele morì e fu sepolto lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. In qualche modo, come dire, quest'amore che muore per l'altro, per dare la vita, ma che non vuole che, come dire, che sia un peso, no? Che uno se lo porti come un peso, no, ma addirittura si nasconde. Beniamino, lui si chiamerà Beniamino, e quindi tutte le volte che si sentirà chiamare Beniamino e ricorderà che cosa significa il suo nome Beniamino, ricorderà che è figlio della gioia, è figlio della forza, è figlio della destra. Però lei muore. Sulla strada verso Efrata, cioè Betlemme, lungo fra Gerusalemme e Betlemme c'è un santuario, fra l'altro è nei territori palestinesi, però è in mano a dei un po' fanatici ebrei, per cui è un luogo piuttosto... è lungo la strada, quando si va da Gerusalemme a Betlemme si può passare vicino. A Hebron saranno seppelliti in sei di questi patriarchi, perché Giacobbe sarà seppellito a Hebron con Lia, mentre, e con Abramo e Sara, con Isacco e Rebecca, mentre appunto Rachele verrà seppellita sulla via tra Betlemme ed Efrata. Giacobbe resse sulla sua tomba una stele, e la stele della tomba di Rachele che esiste ancora oggi. Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel territorio, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. È un capitolo, cioè, non so che cosa dobbiamo aspettarci ancora, ma... comunque, vedete... tra l'altro Bila era la schiava di Rachele, no? Quindi Ruben è un figlio di Lia, il primo fra l'altro, no? E quindi di per sé fisiologicamente non è un incesto, ma di fatto lo è, perché tutta la famiglia, perché i figli avuti dalle schiave erano pienamente figli di Giacobbe, cioè non erano... Quindi questa cosa qui, fra l'altro, l'abbiamo già, questa cosa di andare in qualche modo con qualcuno o con qualcuna che sia la madre o che rappresenti la madre. Vi ricordate, l'abbiamo già trovato nella Genesi? Mi fa dire, ma ci siete, no? Quando parli, perché io vi vedo ve lo dico io, Nella storia di Noè, cioè quando il figlio, no, scoprì la nudità del padre, che Noè era ubriaco e il figlio scoprì la nudità del padre, uno dei figli scoprì la nudità del padre, e quello può essere interpretato o che lo andò a vedere che era nudo, ma nella Bibbia la nudità del padre è la madre. E allora, come dire, c'è un incesto, e con quello che poi significa, no, in queste storie anche, cioè prendere il posto del padre. Prendere il posto del padre. No. Sì, poi appunto, no, sarà studiato con tante implicazioni, però ecco, cioè sono storie nostre. Non so come voi le andrete a dire al catechismo, ai bambini, ma magari non saranno da raccontare in questo modo, quando saranno più grandi, però per dire, ecco, sono le nostre storie, la Bibbia parla di noi, e di Dio con noi così come siamo, Attenzione, questo non significa che queste cose siano approvate, no, ma che ci sono purtroppo, no? Con tutte queste vicende. Figli di Giacobbe furono 12, figli di Lia, Ruben, il primogenito di Giacobbe, poi Simeone. Vedete, lo venne a sapere, lo ascoltò, anche qui, lo venne a sapere, sarebbe da tradurre lo ascoltò. È come qualcosa che poi risuona nel profondo e... nella coscienza di Giacobbe, che vede i figli suoi e queste relazioni che si complicano. Poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino, figli di Bila, schiava di Rachele, Dan e Neftali, figli di Zilpa, schiava di Lia, Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che li nacquero in Paddan Aram. Attenzione anche a questa cosa dell'incesto di Ruben, teniamolo, perché poi ci tornerà per capire qualcosa di Ruben, lo vedremo più avanti. Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri. Isacco raggiunse l'età di 180 anni, poi Isacco spirò, morì e si riunì ai suoi antenati, vecchio e sazio di giorni. Lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe. Poi il capitolo 36 ci parla della discendenza di Esaù, ma noi lo saltiamo un po' questo capitolo perché cioè è un capitolo che cerca di collegare tutte altre popolazioni, cioè, no, con Esaù e quindi, però fidatevi, lo saltiamo, perché tutti quanti, eccetera, eccetera. Allora, andiamo invece al capitolo 37 e cominciamo quest'ultimo ciclo, appunto, della storia di Giuseppe. Dice, Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa. Ricordate, Bila e Zilpa sono le schiave di Rachele e di Lia. Però non sta con i figli diretti di Lia. Ora, Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Già questo ci dice un po', no? Cioè, la complessità delle relazioni fraterne. Perché lui quasi che fa la spia, no? Cioè, va a dire al padre ciò che gli altri fratelli dicevano di maligno su di loro. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. Vedete, ancora la complessità si rende ancora più complessa, perché già se i rapporti fraterni erano un po' difficili, poi c'è la preferenza del padre. La preferenza del padre per Giuseppe, che si concretizza anche in una veste di festa, una veste bella, una traduzione dice una veste d'apparato, proprio da mettere quando ci sono quelle occasioni con le maniche lunghe, il padre che gli aveva fatto a lui. Ecco, no, come sappiamo, se da una parte, qui dovreste parlare più voi padri e madri, se da una parte c'è, no, tante volte c'è il desiderio di amare tutti i figli allo stesso modo, però poi cioè sintonie. Il problema è che appunto quando queste preferenze diventano poi motivo di invidia, di discordia, no? I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Notate, e anche qui di nuovo la patologia della parola, no? Non riuscivano a parlargli amichevolmente, no? Cioè questo rimane qualcosa che nel cuore, questa invidia, invidia da una parte giustificata anche, no? Cioè nel senso che Israele aveva una preferenza particolare per lui, da una parte comprendiamo, cioè abbiamo la storia di Giacobbe, sappiamo quanto amava sua figlia, sua moglie Rachele, eccetera, eccetera, e quanto era legato ai figli avuti da lei. Poi Giuseppe, vedete, assomiglia al padre perché sogna, come il padre, c'è anche questa sintonia, no? Il padre era un sognatore e anche lui sogna, fece un sogno. E lo raccontò ai fratelli che lo odiarono ancora di più. Perché poi anche questa cosa, uno diceva, è un po' di furbizia, un po', cioè, no, lui è un sognatore, preso, no, sicuro dell'amore del padre, no, parla tranquillamente. Disse loro, ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. No, vedete, non lo interpreta neanche, cioè lo racconta con una ingenuità e un candore che ci sembra veramente molto incosciente, perché gli disse ai suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. E Giacobbe? Boh, Giacobbe tutto questo se ne accorge, non lo vede, non riesce a gestirlo. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me, no? Attenzione, lui ha questi sogni, no? Il narratore ci dice che li ha avuti, no? Non li sa gestire, non li sa interpretare e non li sa gestire soprattutto in relazione ai fratelli, a cui in maniera anche incosciente sente che sono collegati, li va a raccontare, no? Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò, vedete stavolta Giacobbe reagisce, gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. Ecco, odio e invidia. Odio e invidia. E invidia sappiamo che è uno dei cosiddetti peccati capitali, peccati per la morte, e che oggi vengono riletti giustamente, perché sono delle cose che hanno a che fare con la nostra vita, come patologie delle nostre relazioni. E l'invidia è omicida. L'invidia spinge all'omicidio. Perché, no, permettetemi il mio parlare stolto, cioè nella serie, cioè che se uno ruba e gli va bene, guadagna qualcosa. Ma essere l'invidioso, l'invidia, come sappiamo, è star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi avere in nessun modo. Come tu risolvi la cosa? Togliendo il bene all'altro, che sia come te, cioè facendo fuori l'altro. E allora notate, già qui questo racconto già sta andando verso quello che sappiamo. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Attenzione, letteralmente i suoi fratelli si allontanarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Cioè quasi a dire che questa situazione di invidia, di odio, porta ad allontanarsi. Porta proprio ad andare ad abitare, tra l'altro Sichem, ricordate, è il luogo dove c'è stata quella strage? Tornano lì, tornano al luogo dove avevano ammazzato un sacco di gente, dove poi erano temuti, anzi il loro nome suscitava terrore. Tornano lì, lontani dal padre e da Giuseppe. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Notate questo fatto che si sono allontanati, questo fatto che Giacobbe manda Giuseppe da loro, può essere letto anche come un tentativo da parte del padre di una riconciliazione, no? E come dire, i genitori che capita che vedendo i loro figli adulti, cioè loro anziani, e vedendo i loro figli adulti che si arrabbiano, si allontanano tra di loro, tante volte il loro unico desiderio è che possano andare d'accordo, no? Tant'è vero che quando non ci sono più e si vedono fratelli e sorelle che si scannano tra di loro, si dice: poveretti, nella tomba chissà come stanno soffrendo, no? Quindi anche questo mandare di Giacobbe a Giuseppe verso i suoi fratelli, vedete, no? Va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, e poi torna a darmi notizie. Letteralmente va a vedere la pace dei tuoi fratelli e la pace del bestiame. Come sta in ebraico? È lo shalom. Per cui ancora di più possiamo interpretare, no, dicendo questo Giacobbe che la famiglia non riesce a tenerla, è nata complicata, lui stesso è complicato, eccetera, eccetera. Sì, ci sono stati tanti figli, ma adesso vanno tra di loro, ci sono queste tensioni, lui stesso non riesce a mascherare l'affetto che prova in maniera preferenziale per Giacobbe, no, per Giuseppe, no, rispetto agli altri figli, però allo stesso tempo quello tenta, no, di vai a vedere la pace dei tuoi fratelli, loro sono tuoi fratelli. Lo fece dunque partire dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò: che cosa cerchi? Rispose: sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare. Che strano, i commentatori dicono, che strana questa, nella narrazione, no? Questa deviazione che lui, appunto, si aggira, errava per la campagna. E un uomo lo trovò e gli domandò, cioè nel senso che nella narrazione potremmo dire, no, questo, lui va e va dai suoi fratelli, ma questo fatto che erra per la campagna, no? Quasi come a dire non sa bene dove va. E poi quest'uomo, alcuni commentatori vedono quest'uomo come un angelo del Signore, in fondo si parlava di un uomo che lotta con Giacobbe, no? Quindi come qualcuno che, vedete, domanda: che cerchi, Giuseppe? Cioè, tu sei stato mandato da tuo padre, ma tu che vuoi? Tu che cerchi? Se volete, quest'uomo può essere una voce interiore, no, di Giuseppe che sta andando mandato dal padre, ma che poi a un certo punto dice: ma io voglio andare da questi, no? Io che cosa sto cercando? E allora questo andare che diventa, no, per Giuseppe il cercare, sono in cerca dei miei fratelli, vedete, sono in cerca dei miei fratelli. È bello perché anche nelle famiglie o nelle fraternità, no, se da una parte, no, c'è una paternità e una maternità che cercano di indirizzare, no, i figli a fraternità, però se questa non è assunta dai figli, fatta propria in maniera, non basta. Tant'è vero che anche, come sappiamo, certe famiglie, in certe situazioni familiari, sì, i fratelli e sorelle ancora, fin tanto che ci sono padre e madre, in qualche modo si trattano, una volta che il padre e la madre sono morti, ognuno per fatti propri. E allora è bello che c'è questo uomo che gli dice: ma tu che cosa cerchi? Fra l'altro è un angelo di Dio, nella Bibbia sempre, no? E ricordate in altri passaggi belli, Salomone, quando nel sogno incontra il Signore, questo Dio che gli dice: dimmi cosa vuoi che io faccia per te, no? Che io ti conceda. Dimmi cosa vuoi che io faccia per te, lo dirà Gesù al cieco Bartimeo, vi ricordate? E Gesù ai discepoli in Giovanni che avevano cominciato a seguirli, perché Giovanni Battista gli aveva detto: ecco l'agnello di Dio, e loro si erano messi dietro a Gesù. Gesù si volta e dice: che cercate? E loro dicono: dove abiti? Cioè, quasi come dire, no, ci sono altri che ci indirizzano, ma poi c'è una ricerca dei fratelli che deve essere fatta nostra, non perché altri ce l'hanno detto. Quell'uomo disse: hanno tolto le tende di qui, gli ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli, vedete, adesso è sempre più una sua ricerca, no? In cerca dei suoi fratelli, e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Interessante questo vedere da lontano, che può essere che il fatto che loro da lontano l'hanno visti, oppure che l'hanno visti rimanendo a lui lontano. Poi c'è una, oltre a una distanza fisica, diciamo c'è una distanza interiore. Ricordate che è il figlio del prodigo, no? Che partì per un paese lontano e anche quando tornava, e non torna perché si è convertito, torna perché ha pensato a che cosa? Quanti salariati in casa di mio padre mangiano, no? Io che sono figlio sto qua una vita di M, e no, tornerò, andrò da mio padre e dirò a mio padre trattami come uno dei tuoi servi, fa tutto lui, no? Per cui, cosa dice il testo? Che il padre lo vide, no? Che, da lontano, che lui era ancora lontano, e corse incontro. Allora, come dire, no? C'è una distanza che è interiore. E immediatamente, vedete, lo videro e complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro, eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Vedete, il padrone dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e volendo salvarlo dalle loro mani disse, non togliamogli la vita. Poi disse loro, non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Ecco, questo atteggiamento di Ruben, che da una parte lo vuole salvare, secondo alcuni può essere dettato proprio da quelle vicende che abbiamo visto, no? Dove Ruben in qualche modo deve recuperare quel padre. Lui ha preso il posto del padre, è andato con una donna che apparteneva al padre, non era direttamente la moglie ma era la schiava della moglie, quindi da cui lui aveva avuto dei figli. E allora in qualche modo lui spera di poter recuperare, no? Salvando Giuseppe dalla mano dei suoi fratelli. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. È interessante questa cosa, no? Cioè, questo in qualche modo banchettare su un fratello che è stato messo già nella cisterna, bisogna decidere che farne, e la cisterna è già una tomba, no? Non l'hanno ucciso, ma le loro intenzioni sono il poter mangiare, legati appunto, festeggiare in qualche modo della morte di un fratello. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli, che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamoli gli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello, è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe e gli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Notate una cosa, che Giuda propone di venderlo, di non ucciderlo per non macchiarsi del sangue di uno che alla fine è il loro fratello, della stessa famiglia, in qualche modo non, con tutto anche, no, come dire, pensare la maledizione, la ricaduta del sangue di un nostro fratello, eccetera, vendiamo. Ma non lo vendono loro. Noi diciamo Gesù e Gesù, Giuseppe venduto dai suoi fratelli, ma non lo vendono loro. L'intenzione è quella, ma non lo vendono loro. Sono gli ismaeliti, passarono alcuni mercanti madianiti Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe e gli Ismaeliti. Interessante, no? Cioè loro l'avevano messo in una cisterna, probabilmente un po' distante, e passano questi Ismaeliti, lo trovano e lo vendono loro. Quindi di fatto l'intenzione era quella, no? Ma non lo fanno loro. Cioè, come dire, no? Tu cominci a concepire delle vie di male, ma poi il male ti scappa dalle mani. No, tu pensi di aver sotto controllo il male che stai facendo, in realtà il male ti prende e va per vie che tu non controlli più. Che tu non controlli più. È fortissima questa cosa. Loro, loro lo pensano. Cioè, meglio, uno lo propone, non ci viene detto che hanno neanche il tempo per fare un consiglio e decidere se accettare o no, che la cosa va. No, i Madianiti, è chiarissimo che passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe e gli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Vedete, quando Ruben tornò alla cisterna, pensando che era ancora lì, ed ecco Giuseppe non c'era più. Giuseppe non c'era più. Il male non si controlla. Il male non si controlla. E allora vedremo, ci fermiamo qui, vedremo questa storia come continuerà. Però è interessante anche poterla leggere leggendo il testo, no? Cioè, naturalmente ce la sappiamo raccontata, a volte in maniera un po' più così, leggiamo il testo e ne coglieremo ancora di più la ricchezza, no? In tante cose che non cogliamo. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era. Buona serata a tutti voi, buonanotte.
Il libro di Bregantini, la tunica dalle maniche lunghe.